Un saluto a tutti e benvenuti con un nuovo episodio. Anche oggi Cinema del Mondo, la rubrica dove vi dà una piccola infarinatura sui film nei vari stati. Oggi ci occuperemo di uno stato che non esiste più, però che andava citato perché abbiamo avuto grandi registi all'interno di questi paesi. Io ho amato tantissimo la cultura russa, anche sovietica, perché in realtà. Per esempio, nelle poesie c'era già l'Unione Sovietica. Io ho adorato tantissimo l'arte russa, il cinema russo, l'ho amato. È difficile, effettivamente, anch'io delle volte faccio fatica anche a reperire delle info su alcuni registi, però posso dire che quello che ho visto è veramente spettacolare. E, come Tarkovskij, eccetera, eccetera, eccetera. E, altre poetesse che io ho anche libri. E io ho adorato tantissimo questa cultura, una cultura molto interessante. Andiamo invece a vedere che cosa ci offre questo cinema. Ovviamente l'Unione Sovietica comprende film prodotti dalle repubbliche costituenti l'Unione Sovietica, quindi Azerbaigian, Lituania, Bielorussia, Moldavia, eccetera, eccetera, eccetera. C'è da dire che in realtà nel 22, quando è nata l'Unione Sovietica, Lenin iniziò immediatamente a capire che il cinema poteva essere un grande vantaggio per la loro politica. Lenin emanò le direttive sul business cinematografico il 17 gennaio 1922, che incaricavano il commissariato del popolo per l'istruzione di sistemare l'industria cinematografica, registrando e numerando tutti i film proiettati nella Repubblica Socialista Sovietica, estraendo l'affitto da tutti i cinema di proprietà privata e sottoponendolo alla censura. Quindi andiamo subito a vedere qui Lenin, appena arrivato, dice: "Ah, ma sai che questo cinema effettivamente può essere una grande entrata anche per noi?" Comunque, secondo me avrà ragionato così, perché istituisce immediatamente un commissariato dove praticamente i cinema privati venivano tassati, molto probabilmente anche in maniera molto pesante. Ovviamente c'è la censura. Stalin in seguito considerò il cinema di primaria importanza, ovviamente, perché come vi dico sempre, questi regimi totalitari vedono nella propaganda, come il cinema, una fonte importantissima di farsi amico il popolo. In realtà non è che avessero bisogno, però è sempre meglio sempre fare sempre e propaganda, cosa che fecero anche i nazisti, non è che i fascisti, i nazisti, non è che è una cosa speciale, no, perché oggi alcuni sento dire, però, c'è questo però che, vabbè, comunque andiamo avanti. C'è anche da dire questa cosa, che durante la prima guerra mondiale e la rivoluzione russa, l'industria cinematografica russa e le infrastrutture necessarie per sostenerla si erano deteriorati al punto da renderlo impraticabile. La maggior parte dei cinema si trovava nel corridoio tra Mosca e San Pietroburgo e la maggior parte erano fuori servizio. Inoltre, molti artisti, produttori, registi, eccetera, erano fuggiti dal paese o si stavano muovendo davanti alle forze dell'Armata Rossa, mentre si spingevano sempre più a sud di ciò che rimaneva dell'impero russo. Peraltro, inizialmente hanno optato per l'approvazione del progetto e le linee guida sulla censura, lasciando ciò che rimaneva del settore in mani private. Quindi andiamo a vedere che molti artisti erano scappati dopo che è arrivata l'Armata Rossa, oppure molti erano proprio con l'Armata Rossa. E così, in mancanza di persone, eccetera, al momento lasciarono le iniziative, quindi la censura, ai privati, per ora. Poiché questo equivaleva principalmente a sale cinematografiche, i primi film sovietici consistevano in film riciclati dell'impero russo e delle sorti. Il primo film uscito nella Russia sovietica non si adattava esattamente a questo stampo. Questo era Padre Sergius, un film religioso completato durante le ultime settimane dell'impero russo, ma non ancora esposto, e apparve sugli schermi nel 1918. Quindi il primo film è questo Padre Sergius, che arriva nel 1918 perché prima non era stato distribuito, nonostante invece era stato fatto prima. Vediamo un po'. Quindi, oltre a questo, il governo era principalmente in grado di finanziare solo cortometraggi educativi, i più famosi dei quali erano gli Agitinki, Agitikni. Spero di averlo detto bene, ma sicuramente avevo sbagliato, quindi mi dispiace nel caso, che però vi dico che erano film educativi destinati ad agitare, energizzare o entusiasmare le masse. Quindi ovviamente venivano fatti questi film per creare consenso, quindi per educativi. E poi bisogna anche vedere che tipo di educazione intendevano loro. Questi cortometraggi erano spesso semplici aiuti visivi, accompagnamenti per lezioni e discorsi dal vivo. E venivano trasportati di città in città, di città in città, di villaggio in villaggio, eccetera, eccetera, per educare l'intera campagna, raggiungendo anche aree in cui film non era mai stato visto prima. Quindi attenzione, perché in realtà questi loro lo chiamano, qua c'è scritto nell'articolo, video educativi, in realtà erano degli accompagnamenti a lezioni, eccetera, e venivano trasmessi anche a una popolazione rurale che viveva per esempio in Siberia, che non hanno mai visto un film, quindi c'era questo progetto di andare di villaggio in villaggio, città in città, proiettare, anche a gente che sinceramente non sapeva manco cos'era un film. I cinegiornali, come documentari, erano l'altra grande forma del primo cinema sovietico. Quindi ci sono delle note importantissime di questi cinegiornali che durarono dal 1922 al 1925 ed ebbe un orientamento molto propagandistico. Si chiama Kino Pravda, il primissimo cinegiornale. Vertov ha usato per la serie per promuovere il realismo socialista, ma anche sperimentare col cinema. Quindi questo cinegiornale in realtà veniva usato per sperimentare cinema. Però qua viene anche detto che in realtà i cinegiornali iniziali erano tutti propaganda, ma va, ma buongiorno, cioè voglio dire, si sa benissimo. È vero che ai tempi, non ci, secondo me, non ci si rendeva neanche conto, però col senno di poi, e vi dico, e vabbè, è ovvio. Nel 21 non c'era un cinema funzionale a Mosca fino a fine anno, quindi il suo rapido successo utilizzando vecchi film russi importati fece ripartire l'industria in modo significativo, soprattutto nella misura in cui il governo non regolamentò pesantemente o direttamente ciò che veniva mostrato, e nel 23 furono aperti altri 89 cinema. Nonostante la tassazione estremamente elevata della vendita dei biglietti o del noleggio dei film, c'era un incentivo per le persone a ricominciare a fare prodotti cinematografici. Quindi, nonostante, come ho detto prima, fu altissima la tassa, perché qua viene proprio detto estremamente elevata, quindi c'era una tassa sui biglietti e anche sui noleggi, l'industria piano piano comincia a funzionare, comincia a riprendersi, grazie prima di tutto ai film russi e secondo ai film importati. È una cosa importantissimo, e ovviamente viene incentivata il fatto di fare film, quindi agli artisti, ai nuovi registi veniva incentivato il fatto di poter fare questi prodotti. C'erano anche i posti, erano stati creati i posti per mostrare i film, dovevano confermare i loro soggetti a una visione del mondo sovietica, ovviamente, ma c'è, beh, ma anche lì è normale, cioè, se loro ti danno i soldi, tu dovevi fare secondo la loro visione. Nuovi talenti si unirono al resto, esperto a una comunità artistica, quindi iniziarono lì a produrre vari film. Piano piano, la censura purtroppo è quello che è, perché abbiamo, come abbiamo già visto, tra un film importantissimo, che qua viene citato nel 25, film muto, che si chiama la corazzata Potemkin, che in realtà Fantozzi riprese con la corazzata Kotionkin, che è pazzesca, che c'è quella scena che vanno a vedersi il film in russo, però questa in realtà è tratto da un film che è la corazzata Potemkin del 25, molto propagandistico anche il film, dando al partito una linea sulla virtù del proletariato. Io l'ho anche visto, è un film muto, è un film pesante a mio avviso, però è un film molto propagandistico. Poi nel 1930 è uscito Circus. Dopo la seconda guerra mondiale sono arrivati i film a colori, The Stone e Flower del 46, quindi arriva nel 46. I film a colori. Ci sono stati ovviamente degli episodi di censura, perché poi quando c'era Stalin, sinceramente la censura era la cosa meno grave che c'era in quel paese. Quando lui morì, ai cineasti sovietici fu data mano libera per filmare ciò che credevano che il pubblico volesse vedere nei personaggi e nelle loro storie dei loro film. Quindi dopo la morte di Stalin c'è stata un'apertura a allentare un pochettino la censura. Ora, non credo fosse tanto di meno, ma è quel meno, secondo me, fondamentale. Perché con Stalin, purtroppo, come noi ben sappiamo, insomma, ci sono state anche le purghe staliniane, e quindi diciamo che dopo la sua morte si è molto allentata questa cosa. L'industria rimase parte del governo e qualsiasi materiale che fosse stato trovato politicamente offensivo o indesiderabile, veniva rimosso, modificato, accantonato o rigirato. La definizione di realismo socialista fu libertizzata per consentire lo sviluppo di caratteri più umani, ma il comunismo doveva ancora rimanere inclinato sui suoi fondamentali. Inoltre, il grado di relativa libertà artistica è stato cambiato da amministrazione ad amministrazione. Chiaramente, quindi qua vediamo in realtà la libertà artistica cambia da governo a governo. Abbiamo comunque nel 1920, per esempio, venne citato un gruppo di documentari, come abbiamo visto, di Vertov, quel famoso Vertov che abbiamo visto prima, che comincia a fare dei cinegiornali. Abbiamo avuto nel 30 che viene applicato un realismo socialista sui vari lavori dei registi, quindi loro iniziano a fare questo tipo di cinema che praticamente parla di film rivoluzionari oppure rivoluzioni della guerra civile. Abbiamo poi avuto con gli anni dopo il cinema colori dagli anni 40 più o meno. Ovviamente c'è da dire che questa industria ha sofferto tantissimo dopo la seconda guerra mondiale, per ovvi motivi, anche senza dirvi perché. Sono gravissime perdite fisiche, ci sono stati tantissimi morti, e oltre a una perdita monetaria. Stalin poi aveva rafforzato il controllo sociale e la censura, ovviamente, che era aumentata. Ovviamente l'economia era quello che era, ma iniziò piano piano con le opere. Diciamo che anche l'economia iniziò a ritirarsi su piano piano piano. Ovviamente una risoluzione anche approvata dal Consiglio dei Ministri nel 1948 paralizzò ulteriormente l'industria cinematografica. La risoluzione criticava il lavoro dell'industria affermando che l'enfasi posta sulla qualità rispetto alla quantità aveva ideologicamente indebolito il film. Tutte cose che non è che ci riguarda molto, tutte cose politiche. Film e trofeo. Le sale cinematografiche nel dopoguerra affrontarono il problema di soddisfare i crescenti appetiti del pubblico sovietico per i film, mentre si occupavano della carenza di opere di nuove produzioni. In risposta, i cinema hanno proiettato gli stessi film per mesi alla volta, molte dei quali le opere dalla fine degli anni 30. Quindi sono stati fatti a valanga, quindi film a valanga. Negli anni 60 e 70 hanno visto la creazione di tantissimi film, tra cui andiamo a citare Guerra e Pace, che in realtà è tratto dal libro, Henry Rublev, che è un film pazzesco, io ho visto, pesante, non è per tutti, ma io l'ho comprato, è veramente bello. Andiamo a vedere il Solaris del 72, pazzesco, Solaris, pazzesco, una roba incredibile, un film. La risposta è di 2001, Odissea nello spazio. Secondo me, io non voglio dire che è più bello, però, ragazzi, un film eccezionale. Io l'ho anche visto con i sottotitoli in russo, no, scusate, con i sottotitoli in italiano, in lingua russa, e prende un altro significato rispetto all'italiano. Quindi il mio consiglio è vederlo in russo con i sottotitoli in italiano. Posso capire che può essere difficile, però col doppiaggio italiano acquista, a mio avviso, un altro senso, proprio completamente un altro senso. Poi abbiamo anche Stalker, di Tarkovsky, film pazzesco, anche questo è un film pesante, anche questo è tratto da un romanzo, un film a mio avviso eccezionale, un film veramente che ti fa capire, che ti immerge in un viaggio nella psiche, a mio avviso, ma una roba che difficilmente non hai nessun tipo di cambiamento dopo questo film. Io l'ho adorato e infatti me lo sono recuperato, un film, ripeto, che non è per tutti, perché magari i più di uomini cos'è sta roba. Io personalmente me lo vedo, è come Solaris, ogni tanto ci do un rewatch, perché oltre che è un bellissimo film, è un film di un grande regista, a mio avviso. I film sovietici tendono a essere piuttosto specifici nella cultura e sono difficili da capire per molti stranieri senza essere stati prima esposti alla cultura russa. Quest'articolo, io non lo so, non lo so, anche questa, io alcune cose non le ho capite, ma altre sì. Poi l'animazione era un genere rispettato, con molti registi che sperimentavano tecniche ed animazione, quindi è arrivato anche il film di animazioni, il film drammatici, che ovviamente, ovviamente c'erano, l'epopea storica, come Guerra e Pace, appunto Agonia anche, Ivan Terribile, un film drammatico in due parti, un film commedie come appunto Attenti all'auto, Le 12 sedie del 71, per esempio Official Romance del 77, questa commedia. Poi abbiamo film di guerra, vabbè, film di guerra, Racconto di Berlino, Ballate di un soldato, eccetera, Battaglia di Mosca, eccetera, Western rossi. Western Rose, che dovrebbero essere dei risposti western americani, come Le nuove avventure dei inafferrabili vendicatori, La corona dell'impero russo, A casa tra sconosciuti, Armati e pericolosi. Poi abbiamo i film di fantasia, come Jack Frost, eccetera, eccetera, fantascienza, come appunto Solaris e Stalker, sperimentale, quindi Io sono Cuba del 64, Il colore dei melograni del 67, ancora viene citato ancora Solaris, Mirror di Tarkovsky, ancora bellissimo anche questo film, Nostalgia, credo di averlo detto bene, sempre dell'83, anche questo molto bello, che l'avevo anche visto, anche questo. Film per bambini, come Le avventure di Burattino, che è un adattamento delle avventure di Pinocchio, Il mistero del terzo pianeta, un film di animazione, documentari e film per la TV. E i registi famosi non possono che essere, per esempio, Tarkovsky, Vertov, Muratova, insomma, tutta questa gente che magari il più conosciuto è sicuramente è Tarkovsky, è stato un grandissimo. Io credo ancora che sia uno dei migliori della storia del cinema. Ovviamente non è per tutti, ripeto, io stesso quando vidi per la prima volta dei film di lui, dico, oddio, ma cosa sto guardando? Perché non ero abituato al tipo di cinema. Con gli anni mi sono fatto una cultura anche cinematografica a un certo livello e faccio meno fatica rispetto a prima, però alcuni film veramente sono abbastanza pesanti, quindi non è per tutti il cinema di lui, e probabilmente ho anche alcune lacune, perché alcuni film non li ho visti di lui, anche perché forse si fa fatica proprio a recuperarli. Ovviamente Solaris e Stalker sono, secondo me, i migliori di lui, e vi invito caldamente a recuperare, perché veramente è pazzesco. Così come vi invito a recuperare la cultura russa, sia in termini di cinema e sia in termini anche di poesia, di letteratura, perché non bisogna avere paura di dire, A me piace la cultura russa. Cioè, è vero che di questi tempi, è vero che, cioè, quando tu citi Russia, diciamo che i media e anche magari quelli che stanno su Facebook o tantissimi che criticano e dico, oh mio Dio, la Russia è il male assoluto, però, ragazzi, la cultura russa è stata fondamentale. Poi quello che fanno gli uomini al potere è un altro discorso, ma cerchiamo di non dimenticarci la cultura russa, la letteratura russa, la poesia russa che è pazzesca, il cinema russo. E l'ho detto forse in un'altra puntata, quando io ho parlato della Russia, ho detto anche sta cosa. Comunque, detto quello, vi do appuntamento alla prossima. Grazie dell'attenzione. Ciao!